radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Lick it back from the top to the very last drop.
Tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta questa mattina, sono le 9:12 minuti per la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 gennaio. Come sempre partiremo dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Questa mattina purtroppo non ci sarà, come di consueto, la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau, ma dopo la lettura delle notizie locali, come avevamo preannunciato anche la scorsa settimana, ci metteremo in collegamento con una delegata del SICOBAS. Avevamo parlato, lo ricorderete, dello sciopero promosso quest'oggi, 18 gennaio, a Monza, nella zona appunto di Monza Brianza, dove la cooperativa One Service, appaltante alla Montrasio Italia SRL ad Agrate Brianza, ha lasciato a casa 5 lavoratrici, in sostanza senza delle motivazioni concrete, in realtà le ha lasciate a casa perché appunto iscritte al SICOBAS, lavoratrici appunto che non hanno né licenziamento né sospensione e che, visti anche tutta una serie di episodi assolutamente incresciosi, oltre alla loro situazione, hanno lanciato per oggi questo sciopero in via Euclide ad Agrate Brianza a partire dalle 6 di questa mattina. Quindi dopo, ai nostri microfoni, circa le 9:30, ci collegheremo appunto con la delegata sindacale dell'azienda, azienda che peraltro non la riconosce, e ci faremo dire direttamente da lei come prosegue la lotta. Nel frattempo vi ricordo i contatti della radio, ovvero il 388-4292-504, se volete scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter, o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. A tra poco.
differenze di che.
E poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, allora sono le 9:17 minuti e per l'appunto, come preannunciato anche dal nostro tweet, trattiamo dei blitz a sorpresa del comune di Padova per eliminare ciò che rimane del verde in città. Siamo infatti a pagina 10 del Mattino di Padova di oggi, lunedì 18 gennaio 2016, e si apre il quotidiano proprio a partire da quella che viene definita un'emergenza relativamente al bilancio verde che fa mancare il respiro. Quindi nel 2015, si legge, sono stati persi 71 alberi e per la prima volta il conto è negativo. Sono stati piantati solo 219 esemplari e la città soffre il caldo e lo smog. Ora, gli abbattimenti appunto non sono segnalati, questo è un piccolo focus che apprendiamo a lato di questo articolo, quindi fino ad aprile dello scorso anno il comune annunciava le sue intenzioni in materia di gestione delle alberature cittadine e nel sito istituzionale di Padova Net, sezione ambiente e verde, si trovava il piano mensile degli abbattimenti con tabelle molto chiare che annunciavano quali e quanti alberi sarebbero stati tagliati, per quale motivo e come sarebbero stati sostituiti. In realtà gli uffici sono stati riorganizzati a partire insomma da diversi mesi dopo il cambio anche di giunta, anche se segnaliamo che di sicuro la giunta precedente non si è particolarmente spesa in merito, e appunto ciò che però realmente accade è che nel corso di questi mesi si sono alternati autentici blitz con alberi tagliati a cavallo del fine settimana quando i cittadini non se l'aspettavano, e quindi ci sono 71 alberi in meno, è in rosso quindi a fine 2015 il bilancio del verde in città. E usando i colori ci si potrebbe scherzare, perché è stato l'anno più nero che si ricordi. E perché del grigio smog si tinge un'emergenza non ancora finita. La realtà però è serissima. Abbiamo avuto meno ombra a disposizione nei mesi in cui si è patito il caldo africano e subito dopo abbiamo avuto respiro corto, perché di aria pulita ce n'è sempre meno, e dopo le polveri sottili, su livelli record per tutto dicembre, adesso anche quelle ultrasottili ci stanno riempiendo i polmoni. Giovedì pomeriggio a Palazzo Moroni l'assessore Luciani, su precisa richiesta dell'opposizione, ha dato i numeri del bilancio verde. Si sospettava che potesse essere stato un anno di sofferenza per l'ambiente urbano e infatti dall'anagrafe degli alberi sono spariti ben 71 residenti, 290 gli esemplari abbattuti, 219 quelli piantati. Il totale prende il segno meno per la prima volta da quando si tiene il conto, ma a saltare agli occhi è soprattutto il numero limitatissimo di piantumazioni. Basta guardarsi indietro per rendersene conto. E qui appunto nel corso dell'articolo ci sono un po' di dati, quindi si legge che nel 2011 la città aveva 580 nuovi alberi, poi l'anno successivo erano stati 689, poi nel 2013 1031 e nel 2014, quindi l'anno in cui era stata lanciata l'iniziativa denominata Un albero per ogni nato, le piantumazioni erano state 2103. Quindi questi sono un po' i numeri forniti dall'amministrazione precedente, ma è bene sottolineare che gli ambientalisti smentiscono queste cifre e ovviamente le ridimensionano, e questo appunto per dimostrare che il trend negativo ha origini assolutamente più indietro nel tempo, come un po' accennavamo prima, rispetto a quanto viene affermato dall'opposizione. Ad ogni modo, venerdì, dopo aver sentito Luciani, si legge che l'ex assessore Michalizzi commentava l'attuale situazione come una disfatta, si diceva insomma molto preoccupato, e poi insomma qua ci sono i vari botte e risposta tra gli amministratori, quindi tra la maggioranza e l'opposizione, su cui sicuramente non sto a tediarvi, visto che ciò che è importante è leggere i dati. Quindi gli ambientalisti in rivolta è un altro articolo che è segnalato subito qui, sempre a pagina 10 del Mattino di Padova, e si legge che in 30 anni è dimezzato il patrimonio arboreo. Quindi negli ultimi 30 anni, è bene specificarlo per, come dire, non dare adito a incensare l'amministrazione precedente, il comune ha abbattuto quasi la metà del patrimonio arboreo della città, e dal 2012 sono spariti quasi 1800 alberi, quasi tutti maturi e di prima grandezza. Quindi un altro anno nero, e il verde urbano assolutamente se la passa male.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E andando anche ad aggiungere qualche ultimo dato prima di passare alle altre notizie, si legge che gli ambientalisti del gruppo di lavoro per i tavoli verdi del Veneto e il Comitato Difesa degli Alberi, che considerano appunto i numeri che un po' abbiamo elencato, si dicono molto scettici a proposito delle migliaia di piantumazioni dichiarate dagli uffici comunali, e quindi dicono che si tratta di affermazioni fatte senza specificare quali specie di alberi e dove sono stati piantati, e la percezione diffusa è che si tratti di esemplari di terza grandezza, ovvero insomma di arbusti fondamentalmente, e messi a dimora in zone periferiche, sugli argini e nelle aree verdi della zona industriale, deserte appunto e abbandonate. Quindi si tagliano alberi adulti e si piantano cespugli. E anche, diciamo, se il conto fosse inattivo, il bilancio ecologico sicuramente non lo sarebbe. Abbiamo qui anche l'opinione appunto dell'agronoma Macellari, che dice che non è più ammesso fare un calcolo così semplice, visto che gli accordi internazionali prevedono la compensazione in termini di CO2. Quindi ogni pianta ha una capacità compensativa in questo senso, e quindi se viene tagliata deve essere sostituita con tante piante quante ne servono per svolgere la stessa funzione. Quindi una pianta di 5 anni appena reimpiantata non compensa sicuramente un platano o un pioppo di 30. Si legge anche che si è in attesa di un censimento del verde e di bilanci accettabili a livello scientifico, e non è vero che non è facile trovare aree adatte per nuovi alberi, come invece cerca un po' di affermare l'amministrazione. Qui abbiamo poi l'opinione infine del Comitato Difesa degli Alberi, che afferma che ci sono in tutti i quartieri strade che un tempo erano viali alberati e adesso non lo sono più. Poi si possono usare aree temporanee in attesa di trovare spazi definitivi, oppure sfruttare le microaree segnalate dai cittadini, o ancora creare dei corridoi ecologici che colleghino tra loro le aree verdi esistenti, e poi anche prevedere alberi nei nuovi parcheggi. Quindi sicuramente tutta una serie anche di indicazioni che direi che persino il buon senso, insomma, ci danno come plausibili, a differenza di le opinioni un po' bizzarre dell'amministrazione attuale, poi anche di quella precedente. Ecco, poi vabbè, insomma, anche qui c'è un po' un appello relativo anche all'ambiente, diciamo, in generale, quindi si legge come siamo stati ai primi posti per cementificazione, per smog, per morti di tumore, per rischi legati alle alte temperature, primi nel Veneto anche per incidenti stradali e morti sulla strada, e agli ultimi posti invece in Italia per benessere e soddisfazione. Quindi ci si auspica che un po' ogni cittadino cerchi di essere un po' responsabile relativamente anche alla propria mobilità, e questo magari io personalmente lo direi a tanti altri genitori che vedo arrivare a scuola ogni mattina e abitano praticamente a 200 metri dalla scuola eppure prendono l'auto, però questo, insomma, un altro paio di maniche.
Let's get together and live in one love and one unity, you know. Revel in the morning, revel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with sounds called a rebel, rebel, rebel. Can hear what I say, let there be love.
E rieccoci, sono le 9:27 minuti. Leggiamo un'altra notizia dalla cronaca locale, qui a pagina 9 del Mattino di Padova, e relativamente al contratto dei metalmeccanici, di cui tra l'altro ai nostri microfoni avevamo già parlato, si legge dal titolo che la FIOM si prepara alla trattativa. Quindi stamane 500 delegati a Padova. Appare sempre più complicata la trattativa sul contratto dei metalmeccanici. Quindi stamattina a Padova, al Crown Plaza, oltre 500 delegati FIOM del Veneto faranno il punto della situazione e prepareranno i passi successivi. Si legge che gli incontri previsti con Federmeccanica sono fissati il 21 e il 28 gennaio, e qui abbiamo l'opinione appunto della CGIL che dichiara che la distanza è enorme a partire dalla struttura del salario. L'associazione datoriale pretenderebbe di trasformare i minimi salariali in minimi di garanzia, cosicché quasi tutta la categoria si troverebbe esclusa da qualsiasi aumento retributivo in sede di rinnovo del contratto nazionale, il che è fuori discussione. E il che appunto è fuori discussione prosegue con altri punti che riguardano l'estensione delle tutele e della riunificazione dei diritti, il rilancio degli investimenti e dell'occupazione stabile, qualificazione produttiva e organizzazione del lavoro, a partire dal ruolo negoziale dell'RSU sugli orari, insieme all'estensione della contrattazione di secondo livello. E infine si legge appunto che stamani a Padova apriranno i lavori Luca Trevisan, quindi il segretario veneto FIOM, ed Elena Di Gregorio, segretaria invece generale della CGIL Veneta. Quindi un rapidissimo aggiornamento, sicuramente nella nostra convinzione che la lotta sia invece la formula con cui affrontare questo tipo di situazione al di là appunto della trattativa. E a proposito di lotta, adesso infatti ci mettiamo in collegamento ad Agrate Brianza, come, come dicevamo appunto all'inizio della trasmissione, assieme alla delegata del SICCOBAS, come annunciavo rispetto alla situazione della cooperativa One Service. A tra pochissimo.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, allora siamo in diretta, come preannunciato, sono le 9:33 minuti con Agrate Brianza, dove l'avevamo già ricordato la scorsa settimana, è in corso oggi lunedì 18 gennaio uno sciopero in via Euclide a partire appunto dalle 6 di questa mattina, e siamo adesso in diretta con una delegata sindacale del SICCOBAS. Ciao intanto e grazie per la disponibilità al collegamento.
Ciao, grazie a voi per avermi contattato.
Ecco, io ti chiederei un po' se magari per gli ascoltatori che si sono persi anche l'intervista che avevamo fatto lunedì scorso assieme a un altro compagno del SICCOBAS, se puoi spiegare un po' qual è la situazione delle lavoratrici della cooperativa One Service appaltante alla Montraso Italia SRL ad Agrate Brianza, dove abbiamo visto come altre 5 lavoratrici iscritte al sindacato siano state proprio lasciate a casa senza sospensione e senza licenziamento.
Sì, allora all'interno di questa ditta lavorano 35 dipendenti, dei quali 8 hanno avuto il coraggio di ribellarsi a tutte le minacce fatte da responsabili, datori di lavoro, che chiunque si sarebbe iscritto al SICCOBAS o un'altra comunque a un delegato, a un sindacato, sarebbe stato licenziato. Infatti così è accaduto, perché 8 di noi siamo iscritti al sindacato SICCOBAS e 5 sono state lasciate a casa senza motivazione dicendo semplicemente state a casa, vi richiamiamo. Non hanno licenziato e ci sono persone purtroppo che 6 mesi che sono a casa senza un motivo. Noi questo sciopero lamentiamo la situazione di abuso di potere da parte del responsabile, compreso gli insulti. Queste sono le condizioni delle donne qua dentro. Sfruttamento sulla produzione perché le macchine vanno a velocità elevate. Non applicazione del contratto collettivo nazionale. Furto di differenze salariali di 600-700 euro al mese in busta paga. Poi possiamo dire che la 13esima, 14esima sono pagaferie, sono pagate a 21 centesimi a posto che 62. Roll e permessi mai pagati. Turno obbligatorio 8-18. Gli straordinari sotto o pagati in nero oppure sotto voce trasferta. Io ad esempio lavoro su un macchinario dove per legge dovrei sollevare al massimo 800-900 kg al giorno e invece sollevo 50 kg ogni 5 minuti per un totale di 4.300 kg al giorno. Ho avuto 2 operazioni, ma loro non si sono interessati. Noi quindi stiamo sì, mi sente?
Scusa se ti interrompo, ci diceva anche l'altro compagno lunedì scorso che si tratta anche di pagamenti di circa 6 euro l'ora per un lavoro che invece, come tu descrivi, sì, assolutamente pesante.
Sì, sì, perfetto, 6 euro l'ora posto che 11,81 e così sono pagati anche gli straordinari. Poi gli 80 euro stanziati da Renzi che non ci vengono assolutamente dati mensilmente, ma ci vengono dati a fine anno un forfait tipo di 300-400 euro, non
un
80 euro al
fondamentalmente.
Mese. Certo. Poi, noi stiamo lottando per 3-4 punti proprio importanti. Allora, stiamo lottando per il rientro delle ragazze che sono state lasciate a casa con motivi futili o motivi addirittura non giustificati. Quindi queste qua sono le cose, gli salari che comunque sono bassi, anzi completamente quasi una miseria, quasi un'elemosina. Noi lavoriamo 220 ore al giorno. Il contratto collettivo nazionale che non è stato mai applicato e non intendono applicarlo. Queste sono le cose che noi stiamo discutendo, i nostri diritti, e grazie a Sicobas che ci sta appoggiando stiamo cercando di fare una lotta all'interno di questo magazzino, che però non ci riconoscono come sindacato, non vogliono il sindacato interno assolutamente.
Sì, tra l'altro anche lunedì scorso infatti avevamo parlato di come anche le dinamiche che sussistono con le cooperative che man mano cambiano nome e adottano insomma tutta una serie di strategie per attaccare proprio i diritti dei lavoratori facciano sì che il vostro danno vengano ad aggiungersi anche il mancato scatto dell'anzianità ad esempio.
Sì, perché ci licenziano ogni anno, quindi ci liquidano con una miseria perché il TFR non è mai uno stipendio l'anno, sono quelle 200-300 euro così, e quindi ogni anno ci licenziano e di conseguenza non abbiamo mai gli scatti d'anzianità, e non vengono mai risarciti i roll permessi che noi non abbiamo usato, queste sono le condizioni che purtroppo siamo costretti a subire. Dopo l'intervento dell'INPS sono peggiorate le cose perché abbiamo avuto minacce, nel senso che chi presentava le buste paghe sarebbe stato lasciato a casa, chi si rivolgeva a un sindacato sarebbe lasciato a casa, e infatti le 8 iscritte siamo tutti a casa.
Sì, tra l'altro giustamente descrivevi una situazione fatta di turni dalle 8 alle 18 e di pagamenti appunto bassi o che addirittura saltano, oltre che quelli che sono licenziamenti che poi non sono tali ma le operaie vengono lasciate a casa. E lo scorso lunedì Luis ci accennava anche brevemente a episodi anche di molestie sessuali che sono avvenuti sul luogo di lavoro appunto alla
c'è stato qualcuno infatti che ha c'è stato qualcuno che ha sporto denuncia. Poi oltretutto, per non parlare della malattia, malattia pagata soltanto dall'INPS al 66% scritto sulla busta paga, quando abbiamo fatto i conteggi invece è al 48% e la ditta, la One Service, non paga un euro sulla malattia, quindi un mese di malattia ti viene pagata al 48%. Gli infortuni che succedono dentro devono essere dichiarati come malattia, obbligatoriamente se vuoi tenerti il posto di lavoro, questo è quanto noi subiamo giorno per giorno dentro la ditta.
Beh,
oltretutto,
ovviamente...
prego.
No, no, scusa se ti interrompo.
Prego, prego.
Sì, ti chiedevo anche se un po', cioè, ovviamente siete... fate assolutamente bene, anzi è indispensabile denunciare questa situazione e soprattutto ricorrere alla lotta, perché è l'unica arma di cui ci si può dotare. Ti chiederei anche un po' come sta andando lo sciopero. Noi l'avevamo un po' rilanciato anche ai nostri microfoni, ricordando appunto che oggi ad Agrate Brianza, quindi in via Euclide, a partire proprio dalle 6 di questa mattina è stata promossa questa mobilitazione.
Allora, sono intervenuti i carabinieri, abbiamo qua 4 volanti dei carabinieri, la situazione è momentaneamente tranquilla, anche se il titolare Montrasio non ha riconosciuto le lavoratrici né iscritte e neanche quelle che sono momentaneamente, che ancora stanno lavorando all'interno del magazzino. Lui ha detto che non riconosce nessuno perché questo capannone non è suo ed è della cooperativa, in quanto non è vero, perché comunque la cooperativa come appalto c'ha Montrasio, i bonifici partono da Montrasio, non è che la cooperativa li prende sotto l'albero, però lui si è ritirato indietro rinnegando 35 operai.
Certo, tra l'altro questo degli appalti, delle cooperative, dei subappalti e quant'altro è proprio il gioco tramite il quale riescono anche a rimpallarsi le responsabilità e a cercare insomma di confondere i lavoratori.
Certo, certo, però noi abbiamo fatto anche denuncia all'INPS che ci appoggia, ha fatto conteggi, ha visualizzato che non ci sono state pagate i contributi e anche l'INPS sta facendo un'inchiesta sotto queste persone. Perché noi abbiamo presentato le buste paghe, quindi hanno fatto l'inchiesta, stanno andando avanti anche loro, hanno proclamato una multa che non so se sia stata già pagata o meno dai titolari, e l'INPS di queste 8 persone ha tutti i documenti, anche i furti salariari, i conteggi, tipo una persona 33.000, l'altra 25, in 2 anni soltanto, perché possiamo risalire solo di 2 anni, io e 5 anni sarebbero il doppio, quasi il triplo, però purtroppo possiamo risalire solo di 2 anni, quindi abbiamo un furto di 800-700 euro al mese, perché in 2 anni 33.000 euro non sono pochi.
No, assolutamente, ma anche fossero pochi centesimi sarebbe sbagliato.
Ecco. Poi nel mio caso, io parlo per un caso anche personale, nonostante il lavoro pesante, ripeto, che sollevo 4.300 kg al giorno, perché sollevo un carico di 40 kg ogni 5 minuti, quindi sommando mi fa 4.300 kg al giorno, malgrado la prima operazione provocata da questi sollevamento pesi, ho avuto la seconda operazione quando mi sono lamentata che era troppo pesante, non mi hanno cambiato, finché ancora tutt'oggi sono costretta a stare in malattia, perché ho subito un intervento grave a causa dei troppi carichi.
Certo, io ovviamente ti ringrazio per questo collegamento, perché comunque hai descritto la situazione che come operaie alla cooperativa One Service vivete, e ciò che poi ci interessa ovviamente è darvi la nostra solidarietà e rilanciare questa mobilitazione, quindi siamo ovviamente ben disponibili anche poi ad altre dirette di aggiornamento.
Perfetto, ringraziamo anche noi, tutta la compagnia vi ringrazia anche a voi per questa possibilità di esprimerci.
Grazie a te, ci sentiamo presto allora.
Va bene, grazie, arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao. Thank you.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
The military joined in angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young black boiling hearts with aggression.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. The winds were blowing and stirring up reaction. The storm broke. A militant action, hot heads came in uniform. Thunder and lightning in a violent form.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. The militant joined the angry procession. The tension tight with the strain of repression. Young blood boiling, hot with aggression.
Jawa,
fighting, fighting.
Jawa,
a too close frightening. Fighting, fighting,
a Jawa,
a too close frightening.
A Jawa,
a fighting, fighting,
a Jawa.
Too close frightening.
A Jawa.
Clarence Baker, no troublemaker, said the truncheon came down, knocked him to the ground. See the blood on the streets that day, the blood and the madness, said the blood on the streets that day.
E rieccoci, quindi sono le 9:47 minuti, qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi lunedì 18 gennaio e ci spostiamo invece in ambito scolastico per leggere una notizia pubblicata qualche giorno fa su Orizzonte Scuola, dove apprendiamo che a Bologna, all'Istituto Fermi, ci sono 22,5 in condotta, combinati dai rispettivi consigli di classe, ai ragazzi di terza, quarta e la maggior parte di quinta, ritenuti gli autori di presunti, insomma, vandalismi da quasi 4.000 euro e bensì responsabili di aver fatto entrare gli esterni che durante l'occupazione hanno causato i danni. I ragazzi, appunto, si legge, dovranno ripagare distributori scassinati, bestemmie a pennarello scritte sulla lavagna multimediale, armadietti divelti e scritte sui muri, e si legge che i danni sarebbero stati causati durante un'occupazione di un giorno e una notte che ha visto contrario il 99% degli studenti. In realtà un 5 che, oltre a far saltare subito la gita ai 22, al momento non pregiudica la promozione. Si legge l'opinione, appunto, della preside, che dice: lo abbiamo dato a persone che di solito hanno voti alti in condotta, potrebbe provocare la bocciatura se a giugno dovesse essere riconfermato. In realtà, appunto, gli studenti, a quanto apprendiamo, sono stati in questa maniera puniti perché promotori dell'occupazione, e la preside, insomma, conclude dicendo che con questi studenti ha discusso molto su cosa significhi protestare e su cosa significhi fare delle scelte politiche, e afferma che il Fermi è prima di tutto una scuola e tra questi muri si può avere il diritto di sbagliare e farsi un po' male, solo che stavolta per disinfettare la ferita abbiamo usato l'alcol, brucia un po' di più ma fa effetto. Quindi questa è una frase, insomma, degna di, come dire, l'utilizzo magari la prossima volta dell'olio di ricino, visto che appunto per poter dissuadere da una futura occupazione a questi 22 ragazzi, appunto, è stato combinato il 5 in condotta, aspetto utilizzato anche in svariati altri casi in tutta Italia, è stata fatta saltare la gita e soprattutto vengono richiesti anche questi presunti 4.000, o meglio questi 4.000 euro di presunti danni. E appunto la frase della preside, insomma, quantomeno è parecchio discutibile, insomma, ha un determinato stampo che conosciamo bene e vedremo un po' i successivi sviluppi.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Se parliamo appunto di repressione all'interno degli istituti scolastici, ci spostiamo invece sulla repressione all'antifascismo, quindi ci spostiamo su InfoOut per la rassegna stampa dal web e apprendiamo che sono stati chiesti 5 anni a testa per i primi imputati relativamente al 24 gennaio scorso. Quindi il 14 gennaio si è svolta a Cremona la prima udienza del processo con rito abbreviato per i primi 4 ragazzi arrestati dopo il corteo nazionale antifascista del 24 gennaio. La manifestazione, lo ricorderete, fu indetta in risposta alla gravissima aggressione premeditata e organizzata da militanti di Casa Pound al centro sociale Dordoni, aggressione che lasciò Emilio in coma e la sua vita sospesa a un filo per diverse settimane. Il PM ha chiesto 5 anni per 2 ragazzi e un compagno di Lecce, mentre 4 anni e 8 mesi per un compagno bresciano. L'accusa tutta politica è di devastazione e saccheggio e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Alcuni avvocati, si legge nella ringa difensiva, hanno sottolineato la sproporzione evidente tra le accuse e l'attinenza alla realtà dei fatti contestati. Per esempio, al compagno bresciano si contesta il lancio di un fumogeno prima del contatto tra manifestanti e forze dell'ordine. Nel procedimento il comune di Cremona si è costituito parte civile e ha chiesto un risarcimento di 200.000 euro, nonostante siano state solo 10 le richieste di risarcimento danni presentate da parte di attività danneggiate, principalmente banche, un'agenzia interinale e una sala slot. Giovedì, appunto, si terrà la seconda udienza in cui parlerà la difesa dell'ultimo ragazzo ancora da sentire e poi verrà emessa la sentenza. Le conclusioni, appunto, all'articolo che ovviamente rilanciamo: l'antifascismo non si processa, il 24 gennaio c'eravamo tutte e tutti.
Said it gone uptown, so we
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Dead or alive, money of a people, this world is crazy.
It's rougher than rough. See them boy, them a come for them quarter. See the shatter, them a come for them quarter. Mr. Babylon a hustle cause some food a fi run. So the pastor rob the sister and the sister rob the son. So what's a bamba, me na this can get the yana. So what's a bamba, me na this can get the yana.
Ci sono le 9:58 minuti e proseguiamo la lettura degli articoli dalla cronaca nazionale. Dalla rabbia del sabato sera andato in onda ieri l'altro, un po' si è seguita anche la manifestazione di Modena, dove, lo apprendiamo anche da contropiano.org, la polizia ha protetto Forza Nuova e ha caricato gli antifascisti, ovviamente nella migliore delle tradizioni. Quindi mentre a Roma, Milano, Trieste, Livorno, Sassari e Cagliari si manifestava sabato contro la guerra, l'imperialismo, la militarizzazione e le spese militari, a Modena le forze antifasciste hanno contestato in maniera determinata la provocazione di Forza Nuova calata in città per strumentalizzare appunto un episodio di cronaca, ovvero l'intimidazione da parte di alcuni cittadini originari del Maghreb nei confronti di un gruppo di giovani locali a Vignola, e denunciare appunto da parte di Forza Nuova la presunta trasformazione del capoluogo in una colonia. Gli antifascisti però, come sempre avviene, hanno dovuto fare i conti con una città blindata e con un ampio schieramento di sicurezza messo in piedi per proteggere il raduno dei neofascisti di Roberto Fiore, realizzato nella centrale piazza Re de Cocca, letteralmente trasformata in un fortino per proteggere i militanti di Forza Nuova. Mentre le autorità locali protestavano omaggiando una stele dedicata ai partigiani in piazza Torre, lo spazio Guernica e alcuni ambienti antifascisti e antagonisti hanno sfilato in corteo al grido di fuori razzisti e i fascisti dalle città, sfidando il divieto e le minacce della locale questura, che pretendeva che la contestazione scomparisse nei quartieri della periferia, lasciando indisturbati i camerati che nel frattempo incitavano all'odio e alla xenofobia. Di fronte al tentativo da parte del corteo di raggiungere il centro della città, premendo sui cordoni di poliziotti in assetto antisommossa, che sbarravano la strada al corteo, gli antifascisti sono stati oggetto di una carica e di un lancio di lacrimogeni. E nonostante le manganellate e il fumo acre, il corteo non si è sciolto, ma anzi si è ricompattato e ha proseguito la sua marcia fino a Largo Garibaldi, letteralmente occupata da un ingente schieramento di celerini. E mentre lì si susseguivano gli interventi degli aderenti alle diverse realtà antifasciste, verso le 17 gli esponenti di Forza Nuova sono stati proprio scortati alle loro auto dalla polizia e hanno lasciato la città. E quindi nel video, anche che qui su contropiano.org viene pubblicato, è possibile proprio vedere bene i neofascisti che provocano i manifestanti accanto a un furgone della polizia, ben protetti dagli agenti in tenuta antisommossa.
In helicopter, I search the marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the street, searching for cali weed. Policemen in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Policemen in the fields, boy, boy, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Boy.
Radio, ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Eccoci, sono le 10:05, qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 gennaio, e rimanendo sempre in tema di cronaca nazionale, ci spostiamo su un articolo pubblicato dall'ANSA, dove questa mattina, insomma, si preannuncia che il 30 gennaio ci sarà a Roma una mobilitazione, diciamo, dei cattolici per chiedere il ritiro del DDL Cirinnà. Quindi, insomma, di cosa parliamo? Parliamo appunto di unioni civili. Di fatto non si tratta appunto di unioni civili che riguardano tutti, o meglio che riguardano tutte le coppie, bensì si tratta, insomma, esclusivamente di unioni civili con adozione del figliastro, quindi con l'adozione appunto del figlio di uno dei due coniugi. Di fatto tutte invece quelle coppie, tutti quei figli delle coppie dello stesso sesso rimangono nel limbo giuridico in cui sono stati fino ad oggi, insomma, di volta in volta anche alla mercé del giudizio di un tribunale, diciamo, più o meno illuminato. E nel frattempo, insomma, i cattolici continuano la loro propaganda sulla funzione genitoriale. Quindi, insomma, continuano un po' questa teoria che implicherebbe che i figli di genitori divorziati o vedovi o omosessuali in qualche modo crescano i figli peggio degli altri, e questo in barba anche a tutte le statistiche che sono state fatte, credo, ormai negli ultimi 30 anni, e insomma sono dati che sostengono esattamente il contrario. Quindi questo DDL di fatto nel 2016, oggi in Italia, tratta ancora di unioni civili con adozione del figliastro e non tratta assolutamente tutte le altre coppie che invece di fatto rimangono in una situazione indefinita. Nel frattempo i cattolici però, come dicevamo, si mobilitano anche per come dire, rompere le palle a tutti, e il prossimo 30 gennaio ci sarà appunto a Roma il fantomatico Family Day. Quindi abbiamo qui Bagnasco che tratta di finalità assolutamente necessarie, riferendosi proprio alla manifestazione a sostegno della famiglia prevista appunto a Roma per richiedere il ritiro del DDL Cirinnà. Chi siano loro anche per intromettersi in questioni di questo genere, io sinceramente non lo so, ma a margine appunto della messa per la giornata dei migranti e dei rifugiati, il cardinale Bagnasco ha detto che è un'iniziativa dei laici con la loro responsabilità, come appunto il Concilio Vaticano II ricorda, e afferma che l'obiettivo della manifestazione è decisamente buono, perché la famiglia è il fondamento di tutta la società. Non la famiglia in toto, ovviamente, ma la famiglia per lui composta da un uomo, una donna e dei figli. E aggiunge appunto che la famiglia non può essere uguagliata da nessun'altra istituzione o situazione, e che difenderà, insomma, la famiglia, promuovendo la famiglia di nuovo, quindi un determinato tipo, e invoca dei sostegni reali che fino adesso, secondo lui, non ci sono stati. Quindi per il presidente della CEI, rispetto al DDL Cirinnà, ci sono diverse considerazioni da fare, ma la più importante è che gli sembra una grande distrazione da parte del Parlamento rispetto ai veri problemi dell'Italia. E quindi il cardinale, insomma, ha ben pensato di tirare fuori dal cilindro tutta una serie di problemi arcinoti da anni, quali la mancanza di posti di lavoro, la sicurezza sociale, il welfare da ristabilire e da potenziare, e quindi afferma che vedono nelle loro parrocchie una grandissima coda di disoccupati, inoccupati, gente disperata che non sa come portare avanti giorno per giorno la propria famiglia, e che di fronte a questa situazione il governo deve occuparsi di cose più importanti, quindi di lavoro, di sicurezza e quant'altro, e non distrarsi rispetto invece alle rivendicazioni di chi chiede semplicemente di essere riconosciuto e di avere insomma dei diritti. Ecco, ovviamente non ci sono altri commenti da fare rispetto a queste aberrazioni, certo che vedremo un po' anche, ci divertiremo un po' a vedere le facce e soprattutto i messaggi che a Roma il 30 gennaio verranno lanciati, e speriamo insomma che ci sia un'opposizione rispetto a questi contenuti medievali.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
E sono le 10 e 15 minuti qui in diretta su radiazione.info e ci spostiamo sulla cronaca internazionale, in particolar modo a pagina 84 dell'Internazionale. Chi ha paura di una storia d'amore? Questo è il titolo che ci arriva da Israele, dove fa scandalo un libro che parla dell'amore tra un'israeliana e un arabo. Il Ministero dell'Educazione israeliano ha quindi eliminato il romanzo di Dorit Rabiniak, Border Life, dagli elenchi dei libri di lettura nelle scuole. La causa incoraggerebbe le relazioni amorose tra arabi ed israeliani. La decisione del ministero di impedire la lettura di una storia d'amore tra un'israeliana e un palestinese ha fatto scandalo in tutto il mondo, soprattutto perché era accompagnata da questa insulsa dichiarazione. Gli adolescenti mancano di un punto di vista articolato che li porti a considerare l'importanza di mantenere l'identità etnica nazionale e il peso della mescolanza razziale. Questo, appunto, questa è l'aberrazione che qui viene virgolettata. Bandire il libro non ha avuto l'effetto desiderato dall'estrema destra, perché ci sono state proteste di studenti e insegnanti e le vendite invece sono andate alle stelle. Prendersela solo con quel titolo è sembrato particolarmente arbitrario, visto che gran parte della narrativa israeliana tratta di relazioni tra arabi ed ebrei. E non è un fenomeno moderno. La Bibbia stessa è talmente piena di storie di mescolanza e matrimoni misti da far girare la testa degli adolescenti. E questo appunto una piccola notizia, insomma, che ci dà che dà a chiunque l'idea di quale sia la natura dello stato occupante sionista. E a tal proposito ci spostiamo invece su un'altra notizia, questa invece drammatica, pubblicata questo weekend, dove il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina afferma che gli omicidi sionisti di giovani palestinesi susciteranno maggiore resistenza. Quindi parliamo appunto di altri tre giovani palestinesi che lo scorso 12 gennaio sono stati uccisi. Si tratta di Mohamed Ahmad Kawazbeh, 23 anni, Adnan Hamid Kalaika, 17, e Srur Ahmad Abu Srur, 17 anni, anche lui. Sono stati uccisi appunto durante un attacco terrorista sionista contro il popolo palestinese, che rientra nel quadro più ampio del programma israeliano, che ha l'obiettivo proprio di sopprimere l'intifada in corso. Quindi i soldati occupanti hanno aperto il fuoco su questi ragazzi lo scorso 12 gennaio ad Al-Khalil, e ovviamente hanno utilizzato appunto una massiccia macchina da guerra e armi pesanti contro i giovani palestinesi armati di volontà e determinazione. Questo indica proprio il fallimento, si legge qui su Palestina Rossa, di il fallimento dell'arroganza e della politica criminale sistematica dell'occupazione e della sua incapacità di fermare l'intifada. Il fronte ha chiesto un'azione internazionale che tenga conto della responsabilità dell'occupante per i suoi crimini di guerra in corso e per la punizione collettiva contro il popolo palestinese. Quindi ha dichiarato che il delirio di omicidi a sangue freddo da parte dei soldati dell'occupazione non porterà alcuna sicurezza allo Stato sionista, anzi istigherà maggiore resistenza e non potrà scalfire la determinazione dei giovani palestinesi nell'affrontare l'occupante.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione. Thank you.
branches for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange? I walk on a part in the wall for a little role in a cage.
Sono le 10, dicevamo, e 24 minuti, se magari accendo il microfono è anche meglio. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 gennaio, e continuiamo appunto con le notizie di cronaca internazionale. Siamo sempre sull'ANSA e, dato che ce ne eravamo occupati diverse volte assieme a un compagno del collettivo Tazebao proprio durante le rubriche internazionali, continuiamo anche a parlare di Iran via le sanzioni, quindi in vigore l'intesa sul nucleare. Quindi la IEA dà via libera all'accordo sul nucleare, Obama firma l'ordine esecutivo e revoca le sanzioni, e Rouhani afferma che l'accordo sul nucleare è una vittoria gloriosa. Da parte sua invece, come era prevedibile, Netanyahu afferma che l'Iran non ha abbandonato ambizioni nucleari. Quindi il rapporto della IEA, quindi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dà il via libera all'applicazione dell'accordo sul nucleare con l'Iran, che ha rispettato, si legge, gli impegni presi nel settore nucleare con 6 potenze mondiali. I 6 sono i 5 permanenti del Consiglio di Sicurezza, ovvero gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina, più la Germania. Le sanzioni contro l'Iran sono quindi state revocate, questo l'ha annunciato la responsabile della diplomazia europea Federica Mogherini in una conferenza stampa congiunta in serata a Vienna assieme al ministro degli esteri iraniano Zarif. Mogherini appunto ha detto che l'accordo sul nucleare è entrato in vigore e che le sanzioni revocate sono sia quelle europee sia quelle degli Stati Uniti e anche dell'ONU. E la responsabile della diplomazia UE ha parlato appunto di accordo storico, forte e giusto. Come dicevamo, l'Iran ha rispettato i suoi obblighi verso l'Agenzia per l'Energia Nucleare dell'ONU, questo è quanto ha dichiarato il segretario di Stato USA John Kerry, e l'accordo appunto sul nucleare rappresenta una vittoria gloriosa, questo ha twittato il presidente iraniano Hassan Rouhani. Obama, leggevamo, ha invece firmato l'ordine esecutivo per revocare le sanzioni e questo l'ha reso noto la Casa Bianca, mentre il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon plaude all'entrata in vigore di questo accordo. Invece dall'altra parte abbiamo Netanyahu, quindi il premier israeliano, che afferma che l'Iran non ha abbandonato le sue ambizioni nucleari e aggiunge che Israele continuerà a seguire da vicino la vicenda e a denunciare eventuali infrazioni. L'Implementation Day, appunto, per lo storico accordo sul nucleare iraniano è atteso nel weekend, forse già oggi, come lasciano appunto trapelare varie fonti diplomatiche e come già ha fatto capire un po' la Mogherini. Nel contempo un minimo contentino, diciamo, di Israele e gli Stati Uniti dovevano darlo e quindi hanno affermato che non sospenderanno le sanzioni economiche a Teheran finché l'Agenzia ONU per il nucleare non avrà verificato in modo indipendente che siano stati completati tutti i passi previsti dall'intesa raggiunta lo scorso luglio tra l'Iran e il gruppo appunto dei 5+1. Quindi il portavoce della Casa Bianca ha riconosciuto che Teheran sta facendo progressi importanti, questo è quanto afferma, e che forse ha già completato tutti gli step necessari, ma che gli USA subordinano la revoca delle sanzioni alla verifica appunto della IEA, sanzioni che, lo ricordiamo, si traducono appunto in miliardi di dollari di fatto. Nel frattempo gli USA liberano, o meglio libereranno, 7 iraniani detenuti nelle carceri statunitensi nello scambio di prigionieri con Teheran, e l'accordo, secondo fonti iraniane rimbalzate sui media statunitensi, prevede che anche gli USA rinuncino all'estradizione di 14 iraniani accusati di aver acquistato armi dagli USA a favore di Teheran. Infine, liberati 5 statunitensi, tra cui anche il cronista del Washington Post, questo insomma si era letto anche un pochino in maniera così simpatica durante la rabbia del sabato sera, quindi l'Iran ha liberato 4 cittadini statunitensi, incluso Jason Rezaian, il capo dell'ufficio di Teheran del Washington Post, e questo l'ha riferito l'agenzia semiufficiale Fars. Da parte loro, appunto, gli USA libereranno i 7 iraniani, di cui 6 con doppia cittadinanza, detenuti negli Stati Uniti. Quindi anche questa è una notizia che arriva dagli Stati Uniti e quindi ha confermato quella arrivata dai media iraniani.
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Now we can lead a song of coming down the song along the weeds that would really chill. We're coming down as I would say. A song I call a fight around the joy as I would say. So baby, come and give me rockin', give me rockin'.
If I should hate any other girl and forgive her,
as the Bible would tell you,
you I will never.
Baba would say, cause I'm a little weird as I would play. Go be the one, did it, one, did it, go be the one, do the one.
you should be ashamed. But look at that, you got no pride, you got no mind, you got no shame. And you are the one to blame, as I would tell you. Go, baby, 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 as I would really, really tell you. Hey, go, baby, what would you do, what would you do? But gosh, give it to me, do it to me.
But you've got no pride, you've got no mind.
Could do me, do me, do me, do me, do me, do it. Could do me, 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 do me.
If I should hate any other girl and forgive her.
Go with it, scrub on it, just scrub on it. Scrub it, baby. Go with it, roll on it, just scrub on it. Wow, baby. Good guys. Wow, baby. Go with it, move, 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 scrub on it. Scrub it like you never scrub
it before. You're looking another man.
And that is what you say. But I
you've got no ambition, baby. No, no, you are let go.
Ed eccoci, allora sono le 10:33 minuti, andiamo quasi in chiusura con la rassegna di quest'oggi che termina alle 10. Prima notizia di carattere internazionale e di fatti parliamo anche delle scintille, così titola questo articolo sull'ANSA USA 2016, scintille in ultimo duello TV tra Hillary e Sanders, quindi su armi, sanità e Wall Street, ma a quanto pare vicini su Iran e Siria. Molto lontani sulle questioni di politica interna, più vicini sulla politica estera, sono scintille a Charleston, in South Carolina, tra Hillary Clinton e Bernie Sanders nel dibattito TV sulla NBC, ultimo faccia a faccia, quindi tra i candidati democratici, prima dell'inizio delle primarie a febbraio in Iowa e nel New Hampshire, dove è quasi testa a testa tra l'ex segretario di Stato e il senatore del Vermont. Come Donald Trump e Ted Cruz in campo repubblicano, Cruz anzi, sono loro gli unici protagonisti di un duello nel quale il terzo candidato democratico, l'ex governatore del Maryland Martin O'Malley, è ridotto a una comparsa costretta a elemosinare 30 secondi per dire la sua. E ci spostiamo a tal proposito su un articolo pubblicato su Carmilla Online, ovvero God is an American, ovvero devo ammetterlo, anch'io ho paura di una particolare categoria di extracomunitari, gli americani. Questo è anno di elezioni presidenziali negli USA. Fra i candidati repubblicani il preferito dagli elettori è Donald Trump, una specie di orrido incrocio tra Briatore e Hitler, che sembra un esperimento genetico dell'idra e probabilmente lo è. Trump è talmente grottesco che alcuni ipotizzano che la sua candidatura sia stata in realtà ideata dai sostenitori di Hillary Clinton per terrorizzare gli elettori e spingerli a votarla per disperazione. Il fatto che per la vittoria della Clinton si possa ritenere necessario uno spauracchio così raccapricciante dice tutto su quanto sia stimata. Gli altri candidati repubblicani emersi finora sono una tetra fila di fotocopie sbiadite dello stesso cliché reazionario, tra le quali Jeb Bush non riesce a distinguersi. Pare che dopo tutto il fratello più furbo fosse George W. E anche questo dice tutto. Il bersaniano Bernie Sanders, benché attualmente più popolare della Clinton, come praticamente chiunque, sembra avere ben poche chance di arrivare davvero alla presidenza. Le sue promesse sarebbero comunque destinate alla stessa fine di quelle di Obama, il premio Nobel per la pace che ha appena ordinato l'ennesimo invio di truppe in Iraq. Sia che la corsa finale si riduca ancora una volta allo scontro tra le due casate imperiali Bush e Clinton, sia che si trasformi nell'ascesa del clan di Don Altrump, ancora una volta, che ne siamo consapevoli o meno, il vincitore avrà diritto di vita e di morte su tutti noi, come un dio meccanico, signore degli eserciti, dei droni e delle security cam. I media italiani però sembrano per lo più disinteressati alla competizione, preferendo concentrarsi sulla mansarda abusiva grillina di quarto che i renziani festeggiano al grido totoista di malcostume mezzo gaudio, o sulle paranoie degli omofobi per l'utero in affitto, magari mansardato. E quando si occupano dello scenario bellico è per utilizzare le vittime del nemico come chiamata alle armi. Intanto gli USA continuano a combattere questa guerra mondiale senza numero e tutte le altre che come una matriosca contiene, da quella politico-economica contro la pan-Germania della Merkel a quella contro l'imperialismo concorrente della Russia di Putin, all'ancontico Mexican standoff fra le varie fazioni del mondo arabo, alla lotta per il controllo e lo sfruttamento delle risorse naturali e umane che sottende a tutto lo scenario come un attrito di faglia ai terremoti e che spacca trasversalmente anche il fronte interno. I'm afraid of Americans.
The military joined in angry position. The tension tight with the strain of repression. Young black boiling hearts with aggression.
E gli ultimi secondi appunto di trasmissione per consigliare qualche appuntamento nel weekend. Siamo infatti a sabato 23 gennaio quando, ve lo ricordiamo, ci sarà il compleanno della Marzolo occupata, ovvero 2 anni di occupazione. Sabato quindi alle ore 13 ci sarà un pranzo popolare, mentre alle 22 inizierà un concerto ska assieme ai Red Ska e ai Garrapateros. Appunto una festa, ma soprattutto un momento di confronto e di riflessione su come proseguire la lotta e come continuare a resistere. Quindi l'appuntamento, dicevamo, è all'ora di pranzo, si legge nell'evento Facebook, con una sorpresa culinaria e un momento di discussione sulle future tappe da percorrere. La sera poi si danza con i Garrapateros e i Red Ska. Quindi sabato 23 alla Marzolo occupata, quindi via Marzolo, civico 4, zona Portello. Con questo vi saluto e vi auguro buona giornata e continuate ad ascoltare Radiazione, soprattutto stasera che c'è la trasmissione in diretta da Venezia Mestre di Tecnologia e Controllo. Ciao a tutti!
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!